e in Santo Natale. Il gran varietà religioso comincerà alle ore 9:30. Il cappellano Charlie vi farà sapere come il mondo libero riuscirà a far fuori il comunismo. Con l'aiuto di Dio e di alcuni Marines. Dio ci si arrapa con i Marines, perché noi ammazziamo tutto quello che vediamo. Lui fa il suo mestiere, noi facciamo il nostro. E per dimostrargli il nostro apprezzamento per averci dato tanto potere, noi gli riempiamo il cielo di anime sempre fresche. Dio è arrivato prima del corpo dei Marines, e quindi a Gesù voi potete offrire il cuore, ma il vostro culo appartiene alla nostra arma. Signorine, sono stato chiaro?
Sì, oh, sì, signore!
Non ho sentito niente!
Sì, oh, sì, signore!
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and mingle. That's the jingle bell rock.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square.
Gliding in the one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
Il Santo Natale.
Oh,
questa
Matteo,
festa così tanto gioiosa e amata da tutti, grandi e piccini. Allora?
Mamma mia, quanto sei natalizio, Matteo, questa sera.
Accogliete, signore, in vostra casa.
Ma quanto è natalizio, Matteo, questa sera?
Sono più natalizio a te.
Sì, le portate tu le orecchie da renna.
No, io ho portato la fotina che sta vicino alle orecchie delle renne.
Ah, ecco.
Le orecchie
vedo.
Delle renne che sentono con le corna.
C'è una donna nuda, però vabbè, sono troppo bassa, quindi non la vedo. Allora, buonasera.
È iniziato pam pam proprio.
Pam, così, siamo molto euforici
stasera,
questa serata.
Addirittura. Sì, perché siamo giunti un po' all'ultima puntata prima delle vacanze, della pausa natalizia, e qui vogliamo così chiudere la stagione,
sì,
la prima parte. I campioni d'inverno, eh? L'abbiamo qui emozionato un po'.
Sembra quasi il primo giorno di scuola.
Esatto.
Per il gran maestro.
Vediamo un po' così.
Sì,
ladies and gentlemen, Diego Mancaroni.
Ma io buonasera, e vorrei iniziare con una frase d'obbligo
storica, direi.
Oh, che bella gioia, che bel divertimento fare la radio.
Oh, bene, cioè, ci sei mancato,
mi
Diego.
A me mancava dire sta cosa.
È vero?
Ma lo immaginiamo. E così, che siede alla sinistra
del padre. Mai alla destra, sempre a sinistra del sottoscritto.
Ricci Caesar.
Esattamente.
Ciao, Ricci.
Buonasera a tutti.
Come stai, Ricci?
Ma
tu sei un po' meno emozionato.
No, ci ho fatto il caldo ormai.
Sento, l'ho vissuto. Via.
Siede alla sinistra del padre, ormai in radio una volta al mese.
Una volta al mese. Ma è marchese.
Sì, ogni 28 giorni arrivo.
Allora, oggi sarà piena, perché oggi affronteremo un po' le tappe di quello che è il Natale.
È pregna, come dite qui a Perugia? Caro maestro, come si dice?
È borfa. È pregna.
No, è un altro significato, forse però, mi sfugge al momento.
È borfa, è una bella puntata borfa di Natale.
De Natale, proprio con questo siamo, perché un po' il Natale, capite, quella parte che dell'anno in cui tutti diventano tutti molto più buoni, chi è già buono diventa
di ancora più buono. Sì.
E chi è triste diventa ancora più triste.
Ma chi è tristo diventa ancora più buono.
Perché è distingui tra triste e Museto che è diverso.
Scusate, infatti vedi che mi sbaglio io adesso, bisogna un attimino ritornare a calibrare le parole, perché comincia a diventare troppo complicato.
Allora, come andiamo?
Abbiamo letto Zivici di Sfortuna Mia.
Oddio. Come andiamo, Matteo?
A piedi. Lei,
a piedi sempre. E io, oddio, la mia macchina mi ha un po' abbandonato negli ultimi giorni.
È schiattata?
Però, no, vabbè, oddio. Però, vabbè, diciamo che... prossimamente sarà dal meccanico solo su www.radiofonica.com.
Avremo l'aggiustatura. L'aggiustazione, come si dice, Amelia?
L'hai portata all'officina.
L'ho portata all'officina, ecco, esatto. Così, blocchiamo questo termine.
Scusa, Diego, posso farti una domanda? Come si chiama questo?
La padella I.
Ah, la padella I.
Che cos'è la padella?
La padella. A scanso di equivoci ti premetto che io ho sia questo che il tuo fratellino minore.
Ah, carino.
A cui devi dare un nome. Uno si chiama iPhone, rigorosamente con l'I finale.
Era il telefono I.
No, giustamente. E uno si chiama iPad.
Ah, l'iPad.
Come dice Apomatto, è iPhone e iPad. Quindi lui da...
Giusto, era da,
diciamo... Vate, è giusto che mi chiami iPhone e iPad, e così rimane.
Infatti, secondo me questa è la giustificazione migliore. Amelia, andiamo con questi?
Sì, io direi di partire così, proprio dalla canzone, no? Ready to Start degli Arcade Fire. E vabbè, andiamo così, iniziamo questa puntata finalmente.
Andiamo.
Vai così. Thank you. fantastico. Tra l'altro vedo il Drugo che saluterei.
Drugo,
anche, che è
il grandissimo Drugo, che ci è rimasto un po' male, che l'altra volta non l'abbiamo salutato, ma abbiamo detto che giustamente questa è l'ultima puntata e avremmo salutato tutti in questa ultima puntata.
Amelia, come stai? Dell'anno, direi. Vedi, me l'hai chiesto.
Come stai? Così spontaneo.
Ma è proprio spontaneamente.
Spontaneissimo. Amelia, come stai? Come hai passato questi ultimi giorni?
Bene, bene. Direi un po' stressata, però... Negli ultimi giorni, no, dato che ho avuto un po' più di tempo per me anche in generale, ho visto un film, no? E in questa domanda ti dico che fino a qui tutto bene. È una citografia, così facciamo una cheat.
Filmografia.
Esatto, dal film L'odio.
Però c'è anche una canzone di Marrakesh.
Anche loro, sì, però vabbè, diciamo che di base, ragazzi. Madonna, infatti che paragone bruttissimo, però comunque no, ho rivisto questo film e in effetti aveva ragione, no? Il tipo che cadeva da 50 piani, diceva ogni piano, fino a qui tutto bene,
e non poi alla fine vedremo alla fine quello che ci...
No, il bambino, ma...
lo vedremo alla fine.
È una cosa abbastanza... Tanto, gran film, l'odio.
Gran film.
E tra l'altro lui poi...
Miti, cioè grazie, spettacolare, anche perché dice anche un fa presente un concetto molto importante, che non è tanto importante la caduta quanto l'atterraggio. Quindi, ragazzi, qua c'è della filosofia, direi, anche a tratti. No?
Questo è proprio prima di Natale.
Prima di Natale, io infatti lo consiglierei proprio come film prima di Natale, anzi, proprio il giorno di Natale. Guardate L'odio.
Spegnete, mamma, perso l'aereo.
Sì, esatto.
No, veramente c'è un film che uno guarda rigorosamente tutti gli anni di Natale.
Asterix.
No. Ragazzi,
no, amici come? Miei.
Uno ce n'è. Uno. O il 23, o il 24, o il 25, lui c'è. In genere su Italia 1. Alle 6 del pomeriggio, più probabilmente. Ragazzi, Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato. Cioè,
giusto.
È Nevergreen.
Perché poi quel film, tra l'altro, ha sempre ispirato uno dei miei sogni. Far collaborare, e lo dico pubblicamente perché ormai la cosa l'ho detta un sacco di volte, ha fumato sette cervelli tutti quelli che fanno i doppiaggi per fare Willy Donka e la fabbrica del cioccolato, cioè riproponendo il tutto all'operaio da Perugina, ma
ma riprendiamo un po' le fila del discorso, torniamo qui per quanto possibile seri.
Per quanto possibile, sempre.
Dopo a me, dalle 11:15 in poi faremo gara di Ruti, io e te.
Ok, sì, peccato che non li so fare, però...
Peccato che comunque li batti sempre.
Ecco, no, cioè, qualcuno ci ha provato.
Attenta
a
insegnare. Ecco, vedi, ha sbagliato già.
A imparare. Io, guarda, ti dirò, stasera ero molto preoccupata perché sono almeno 4-5 mesi che non vediamo i ragazzi del corso di Perugino, quindi... Un attimino dico, avrò dimenticato qualcosa? E in effetti, però sì. il donka mi è rimasto.
Se ti sei scordato, ma prima hai detto un addio molto,
vedi,
molto bello.
Vedi.
Potresti anche rifarcela adesso.
Ce la posso fare, ma non ora, più tardi. Più tardi.
Allora, e qui, adesso cominciamo a entrare nel vivo. Il Natale. Qualcosa di gioioso abbiamo detto fino adesso. Fino a riempirci nelle balle. Caro Diego.
Allora, innanzitutto... Vorrei parlare della grandissima tradizione anticlericale perugina e che si esprime anche durante il Santo Natale, e che allo stesso tempo però è legata a quelle che sono le tradizioni di una volta, che erano tradizioni fondamentalmente pagane. Il Natale segnava la fine di un anno solare, che poi riprendeva il 17 gennaio con Sant'Antonio, con l'inizio del Carnevale. Sarebbe da fare un'altra puntata di questo. Però il Natale perugino si concretizza in due momenti: il giorno della vigilia e quello del Natale, e sono due momenti di grandi magnate.
E beh, è chiaro, direi, no?
Ma se uno la pensa, cioè, non esiste, e questa è una cosa abbastanza appurata nelle famiglie perugine tradizionali, non esiste il cenone di Natale, non esiste la cena del 24. Il 24, almeno per come sono stato educato io in quel paese piccolo intorno a Perugia che si chiama Pretola, funzionava in questo modo. C'era un giorno di vigilia, quindi non si mangiava carne, o di vigilia, per dirla perugina, non si mangiava carne, si andava alla messa e magari prima la messa si beveva, si andava alla messa e tutti cantavano alla messa cantata, si finiva la messa e tutti ribevevano, e poi il giorno dopo ci sarebbe stato il pranzo. Però attenzione, sul giorno della vigilia ci sono due alimenti tipici, tradizionali. Uno che era un alimento della tradizione della vigilia, che era sia della vigilia dei morti che di quella di Natale, che sono i maccheroni dolci. Maccheroni dolci, questa pasta fatta senza uova o ovi, uova, come vuoi chiamare, era una pasta dolce. Cioè, Melia, io non so se voi dalle parti vostre, o anche il nostro amico Andrea, osservatore della zona di Massa Martana, non so se voi mangiavate o avete mai mangiato i maccheroni dolci, che sono fatti una pasta cotta e poi condita con noci.
Ma da mangiare la vigilia?
Da mangiare la vigilia,
no,
noci,
allora da noi no.
Noci, zucchero, meglio se di canna, e pan grattato e cannella. La versione più moderna dei maccheroni dolci prevede anche la cioccolata, ma non era in quella tradizionale. E soprattutto il grande, il mitico baccalà alla perugina. Il baccalà alla perugina, che era essenzialmente un cibo di vigilia, ma fatto proprio per la vigilia di Natale in umido, quindi con il sugo, e che prevede il grande contrasto tra il grande salato del baccalà ed elementi dolci che sono pinoli, uvetta e prugne secche. È un baccalà che secondo me è buonissimo. Io, da grande appassionato del baccalà, dico che in Portogallo ci hanno 365 modi per cucinare il baccalà, ma sicuramente non fanno il baccalà alla perugina. Forse sarà per un anno bisestile per i portoghesi, glielo consigliamo. E che è quel baccalà, come dicevo, in umido, fatto con uvetta, pinoli e prugne secche. Oltre a questo c'era tutta la grande attesa che poi portava al Santo Natale. Sulla messa di Natale sarebbe da fare una considerazione su quello che succedeva durante la messa. Io, ragazzi, non so se
si
voi...
Si salta?
Ma sì, la saltiamo.
Saltiamola. Però io sono curiosa, però... No, perché
c'è un modo di dire, c'è un modo di dire perugino che è...
Non si può dire,
ma
radio?
No, lo diciamo.
Lo contestualizziamo dopo.
Parleremo proprio di questo modo di dire perugino, che è nasce dalla messa di Natale.
Ecco, proprio
a voi la palla di Natale.
Io le stoppo reperto e andrei così con una canzone che forse ha ben poco a che fare con il Natale. La rinviamo dopo, dai. Questa invece ha ben poco a che fare con il Natale. Ecco. Però
leggo un Christmas.
È un Christmas
un po' particolare.
Sì.
Leggermente
dedicato ai ragazzi di Zionetta.
Ah,
così.
Bella. Sì, anzi, li saluterei tanto.
Anch'io. Quindi
dai,
vediamo questo Christmas reg.
Sì, così.
Yes, I wish you a merry
pensa Matteo, comunque sei proprio un sacco natalizio stasera.
Beh dai, per chi insomma lo vuole, per chi vuole.
Dai, di la verità, ti piace il Natale però.
Mi piaceva quando ero bambino.
Quando
ero giovincello mi piaceva il Natale.
E adesso che
dopo
successo?
Quell'omone è morto.
Sono diventato cresciuto.
Sei diventato cresciuto.
Sono diventato cresciuto, ecco. E quindi
è un problema.
No, Matteo, quell'omone poi è venuto a mancare all'improvviso.
Ho rimasto molto male di questa cosa.
Bene, bene. L'italiano direi che probabilmente
va benissimo.
Però. Va bene, va bene.
Affiliare comunque sono difficili in tutte le lingue.
È vero?
Affiliare.
Però a me è venuta fame nel frattempo.
Anche a me.
Volete gli amaretti? Ma anche, sì, anche sì. Questa è la parte del. Va bene.
Iniziamo da dove?
Passo sti amaretti? No.
Iniziamo da. Intanto mangiamo gli amaretti, dato che ci parli del salato del pranzo di Natale.
Allora, no, prima di parlarvi del salato del pranzo di Natale, vi vorrei parlare un attimo. Questi non vi preoccupate, tanto a male non vanno. Vedi il nostro amico Andrea che si sta parlando proprio di immunità.
Mamma mia, qui altro che
di immunità. Allora, c'è un detto perugino che è di abbaciare il bambino, andare a baciare il bambino. Mi ricordo una famosa domanda che tra l'altro
Amelia mi sapeva
leggesti una volta e tra le varie opzioni c'era compiere un atto di pedofilia e la risposta giusta era cadere frontalmente, come si dice in perugino, a bocca in avanti, perché durante la messa di Natale una volta, alla quale dovevano partecipare tutti, atei o meno, giovani e vecchi, belli e brutti, bisognava andare tutti in processione verso un bambinello di coccio che nasceva proprio a mezzanotte e che veniva ostentato dal prete. E baciare questo bambino significava essenzialmente
buon anno.
C'è stata una botta, perché significava essere esposti a tutta una serie di malattie, perché voi immaginatevi questo bambino di coccio che il prete ostentava e tutti dovevano, pensate, magari davanti a voi c'era una vecchina, lo stavo dicendo prima, magari quella dentiera, e quindi uno magari, se la vecchina baciava la coscia del bambino, uno cercava sempre di baciare l'occhio, la mano, tutto quanto. Allora, purtroppo in una pubblicazione di Sandro Allegrini sul dialetto perugino si è detto che questa era, si disse andare a baciare il bambino perché in una chiesa di Pianello, ma siccome Allegrini non cita la fonte, non sappiamo se sia vera, nell'andare a baciare il bambino questo bambino venne rotto. Io credo di no, essenzialmente è che l'atto, il gesto frontale di andare a baciare il bambino, che se uno va oltre significa comunque sia cadere a bocca in avanti. Ma legato al bambino, il bambino una volta, cioè Gesù bambino, oltre al diavolo al bambino, era l'equivalente di quello che per noi o per i bambini o per i giovani contemporanei è Babbo Natale.
Tant'è vero che c'era che t'ha portato il bambino.
E no che t'ha portato Babbo Natale.
Qui si dice che t'ha portato il bambino.
Perché era il bambinello che portava i doni.
Gesù bambino.
E quindi invece del panettone sotto il camino, perché del bambino della Bauli che gli scende per
ammorbidare. Guardati che morbido.
Come il lupo dei tre porcellini, sì. Babbo Natale scendeva giù. A Gesù bambino veniva preparato un giaciglio di paglia. E lì era per far mangiare l'asinello che accompagnava il bambino e che portava i doni. Ora tutto questo è stato sostituito da questo mito della tradizione anglosassone, San Nicolaus o Santa Claus, San Nicola, che parte il 6 dicembre e porta poi i doni successivamente a tutti i bambini del mondo. Da noi prima era invece il bambino o Gesù bambino, ecco. Il bambino era colui che portava i doni. Tu dici, è caduto due volte questa maletta a sto punto.
Vabbè, si mangia perché dici.
Melodia.
No, guardi, ne ho un altro. E comunque sì, ecco. A proposito di bambino o di tradizione, dopodiché io credo che dovremmo un po' parlare di quella che è un po' la tradizione del pranzo di Natale, anche della mattina di Natale, che significava insomma lo scartare i doni, ma questo. Per esempio, il presepe, almeno una volta, era molto più importante dell'albero di Natale. Cioè, il presepe sta al bambino come l'albero di Natale sta a Babbo Natale. E il presepe è una tradizione alquanto locale, albero di Natale e Babbo Natale sono tradizioni che noi abbiamo importato volente o nolente dalla tradizione anglosassone, che ci ha contaminato in modo di vestirci, modo di parlare,
anche nelle feste,
canzoni da ascoltare e nelle feste. Aulin per me non è una festa che accetto. Dopodiché è vero che adesso ha quasi è diventato un secondo carnevale, ma per me almeno non è mai esistito andare a fare dolcetto scherzetto, mentre invece da bambino giva cicattolone che significava andare a fare la stessa cosa, dolcetto scherzetto vestito a carnevale giorno martedì grasso. Ma
come andavi?
Giva cicattolone.
Giva cicattolone.
Come si chiama questa parte?
No, non ne ho idea.
Perché per esempio a Umbertide è Gia Cicicocco.
A Cicicocco
il giorno,
cioè a scherzare,
andare casa per casa, però questo si parla di carnevale, adesso insomma sembra fuori luogo, ma andare casa per casa a chiedere una sorta di questo, di elemosina a base di dolcetti o
vedi, però,
quello che poi per esempio a maggio era il cantamaggio, uno andava a cantare il primo giorno di maggio per le case, diceva uova e soprattutto vino, e loro cantavano e facevano il cosiddetto cantamaggio, celebrato per esempio ancora una volta da Sette Cervelli nel cantamaggio spaziale. Non so se voi l'avete mai visto, ma
non
è una cosa avuto meravigliosa.
No.
Star Trek
da Massa Martana giù a Terni per esempio, il cantamaggio è l'equivalente di un braggiato per ora.
Addirittura
affermazioni pesanti.
No, è vero, io mi ricordo una volta una scritta all'università: voi ci avete il cantamaggio, noi ci avremo un braggiato. Dopo io non so quali delle cose sia più per esempio io apprezzerei molto più il cantamaggio che un braggiato, anche se sono perugino e peruginofilo.
È lì.
I know my chicken, conosci i miei polli e fa tutta la vita.
Vedi, però l'inglese lo mastichi bene.
Però quando comincia da pasta minchiate, no? Prego, e questo pranzo invece?
Allora, mentre invece il pranzo di Natale era un momento essenziale, perché uno a Natale, a parte la messa, tutto quello che se uno ci era andato giustamente a mezzanotte non ci ritornava tardi, cioè andava a fare il giro dei parenti, poi si faceva il pranzo. E il pranzo di Natale
il giro dei parenti tu lo fai prima o dopo?
No, allora io dipende, perché io sono coloro, faccio parte della famiglia che ospita.
Ah,
e quindi okay. ho sempre ricevuto gente, ma so anche di famiglie che vanno a fare il giro di tutti i parenti. A parte questo, il pranzo di Natale, a parte il salmone, che è una cosa abbastanza moderna, però prevedeva un antipasto che era composto da i crostini di patè di pollo, quindi fegatini di pollo che ancora si mangiano, insomma, che il nostro foie gras, un patè di foie gras, cioè nel senso lì, e soprattutto dalle olive secche con olio, scorza dell'arancio e aglio. Olive nere, questo era veramente l'antipasto del Natale. Ancora si fanno, se qualcuno c'ha la fortuna, io vi dico, di avere questo tipo di olive, secondo me sono le migliori olive da mangiare, vero Andrea?
Vero.
Tu comunque siamo concordi, vedo che annuisci e tu sai di cosa sto parlando. Sulle olive voglio dire che l'oliva va trattata mettendo solamente la buccia dell'arancio privata del bianco, perché il bianco aumenta l'amarognolo dell'oliva, mentre invece il rosso lo attenua. Dopodiché passiamo al primo, e il primo viene preparato almeno, adesso con i congelatori, almeno una settimana prima con i congelatori,
quindi teoricamente è già pronto.
Però io domenica ho fatto 815 cappelletti.
Ecco, ridiciamoli i numeri.
Proprio
815 cappelletti.
Proprio quei 15.
E ho messo una produzione, anche mia figlia, che ha quasi 2 anni, stava lì giocava con la pasta perché voglio che lei impari la tradizione nel fare il cappelletto.
Giustissimo.
I cappelletti sono un cibo alla fine ricco rispetto a quella che è la tradizione povera delle nostre parti, che sono fatti con la sfoglia di diciamo dell'impasto della pasta d'uovo, ok? E poi è importante che cosa viene messo dentro ai cappelletti.
Infatti, sono curiosa adesso.
Allora, dentro ai cappelletti viene messo dentro un misto di carne che dovrebbe rispettare le seguenti dosi. 40%, adesso parlo in percentuali, ma su un chilo di carne sono 4 etti di carne di vitello, 4 etti di carne di maiale e 2 etti di carne di zecchino, oltre a prosciutto e mortadella.
Azzo, ma insieme?
Insieme, vengono macinati, vengono frullati. Ovviamente la carne viene cotta insieme agli odori, che sono cipolla, carote e sedano, e vengono anche accompagnati da un mazzetto di profumi che sono di solito alloro e rosmarino, che non vengono poi mischiati ma vengono tolti, più alloro che rosmarino, e soprattutto dalla noce moscata. Viene fatto tutto questo impasto e poi vengono fatti poi i cappelletti uno a uno, diciamo, una volta le famiglie. Io dico, ho la fortuna di appartenere a questa famiglia abbastanza tradizionale e io stesso voglio che la cosa, anche se la mia mamma tutti gli anni dice, ma perché andava a comprare la pasta fresca?
No, è una tradizione.
No, però io mi ci incazzo e dici, tu non fai niente perché tu arrivi, comandi, no? Però alla certo. fine, insomma, viene fatto i cappelletti. I cappelletti che vengono cotti in brodo. Il brodo dei cappelletti è un brodo di cappone. Famoso detto, gallina vecchia fa buon brodo perché ci viene messo dentro, la gallina del cappone e la carne di vitello. Quella carne che poi una volta veniva mangiata come il secondo del pranzo di Natale. Adesso invece il secondo del pranzo di Natale è essenzialmente carne arrosto, o quantomeno nella tradizione vuole che sia carne arrosto. Addirittura alcuni fanno due primi. Il secondo primo sulle tagliatelle fatte in casa. Andiamo avanti, ci fermiamo lì.
Io direi
voi.
Che abbiamo il secondo dopo.
Dopo c'è il secondo.
Andiamo sul secondo, anche perché è molto più importante il contorno della carne sul secondo.
Allora. No, poi qui mi dicono, chi mi impara a fare i cappelletti per davvero?
Allora.
Però io direi, no, facciamo un corso anche
allora,
proprio pratico.
Allora, per fare i cappelletti fondamentalmente la cosa importante è la chiusura. Per fare molto bene i cappelletti, per i nostri amici che ci sono a casa, ci vuole un bicchiere da cognac.
Da cognac?
Sì, perché il bicchiere da cognac crea lo stampo per il cappelletto.
Però devi essere anche un po', no, alcolizzato, però cioè, ti deve piacere, no?
Ma no, ma il bicchiere da cognac si trova dentro le case.
Sono quelli piccolini,
quelli
no?
Che
quelli
hanno, non hanno, diciamo, il doccio.
Il?
Doccio. Non hanno il doccio, ma fa giocare tutto sto dolce.
No panic.
C'è un dolce veronese. È un dolce veronese che quasi mi stava cadendo addosso.
Il pandoro.
Il pandoro.
Il pandoro.
Il pandoro.
Il pandoro.
Il pandoro.
Ci vuole un bicchierino da cognac, perché il bicchierino da cognac crea lo stampo giusto. E, dopo spiego al nostro amico, però va messo un pizzico.
La virgine,
devi mettere un pizzichino di questo impasto e poi richiudere in questo stampo rotondo a mezzaluna. A quel punto, fatta la mezzaluna, chiaro, alla radio rende meno della televisione, cioè nel senso, Antonella Clerici, è facile vederlo, è facile vederlo, Antonella, tutto quello che tu fai, però chiudi questa mezzaluna.
Che spezzare la lancia anche a nome della Parodi, scusate.
No, cioè la Parodi che adesso si sta cimentando.
No,
scritto un libro, quindi no.
Scusate, chiusa parentesi.
No, Antonella Clerici è il sogno. Di tutti noi,
no, ecco, il sogno di tutti noi
sta, però
è la Parodi.
Va bene.
È la Parodi. E se qualcuno ha visto la seconda stagione di Californication, sa quello che dico. Chiusa parentesi,
andiamo. Manda Californication.
Manderei un pezzo che non è Californication.
No, io continuavo su questo. Scusate,
okay. Chiudo il cappelletto prendendo i due estremi della mezzaluna e unendoli.
Ecco.
Che nel senso vorrei farlo qui in radio, ma
non ti aiuti con qualche attrezzo.
Alessandro
tipo
Borghese, Alessandro Borghese dice che bisognerebbe dare una spennellata di chiara d'uovo per far prendere proprio bene l'appiccico.
Che?
Direi qualcosa che è politica di cuore per il radio.
Scusate, ma real time a me mi ha cambiato la vita, non so voi.
Non lo so, però.
Diego, posa la Diego, posa la bottiglia.
Non ce l'ho.
Sta scherzando.
C'ho una maletta in mano e tra l'altro.
No, perché ricordiamo che questi amaretti sono buonissimi, in mano e so
è vero, sono buoni.
Sono proprio buoni.
Perché questi amaretti, e dopo parleremo anche dei dolci, questi amaretti sono un po' troppo duri.
No, però cioè, secondo me questi vanno bagnati nel vin santo, o mi sbaglio?
Sì.
In qualche liquore.
Tutti dolci perugini.
Scusate, sta mangiando.
Vanno, ma vedete, vanno bagnati perché, come dice il detto, sta dolce piace di magna asciutto, perché dopo.
E dopo, ecco perché.
E ora, su queste note,
ora capisco
andrei,
un sacco di cose.
Andrei comunque, con questa, meglio.
Sì, sì, facciamo un bel party in Central Park.
Ah, parte in Central Park?
Sì, così, vai. Skills and Crafty Cats.
Sti cazzo, no?
Sti cazzo. Ah,
sì, belli, sì.
Questo scratch, questo
scratch, sì, in questi giorni mi sto un po' cimentando su questa, questa roba.
Su questa roba?
Sì, sì.
Hai comprato i piatti?
No? Ho comprato i piatti, no, non ancora, però conto di farlo, perché poi, non lo so, è bello vedere qualcuno che scratch. Poi
takes good, come si dice qui.
Takes good,
pia
takes
bene.
Good. Pia benissimo.
E noi si parlava... appunto, giusto appunto di mangiare, di cibaglie
e parliamo, così, ci a sorpresa ci colleghiamo con Gerardo.
Si parlava di cibaglie. Gerardo ci sente?
Aspetta, stiamo chiamando.
Stiamo, come si dice?
Stiamo chiamando.
Stiamo titolando.
Risponi.
Ci risponderà?
Gerardo,
Sarà?
Ci sei?
Ok.
Vabbè, niente, questo allora, è il bello della diretta, insomma, come si dice, no?
The beautiful of direct.
Comunque, vabbè, abbiamo un messaggio che dicono che vogliono. vedere il video di Diego rigorosamente col sinalino e la boccia del brandy mentre fai cappelletti.
Allora, come volete, adesso non lo posso fare, ma lo potremmo fare quando loro hanno la webcam. Faremo la radio col Damagnà.
Guardate la radio.
Eccoci, forse ci siamo.
Pronti? Gerardo, ci senti?
Ciao!
Eccoci, finalmente!
Bene, voi?
Mi sentite bene?
Bene, benissimo.
Perfettissimo. Voi sicuramente... Grazie! Voi probabilmente ci sentite leggermente in differita, dovreste spegnere il player. Ma Gerardo, ormai sappiamo, è una vecchia conoscenza di radiofonica. Allora, Jerry, si stava parlando di da mangiare, chissà perché.
Se vi ascoltavamo, quindi insieme a degli amici di Radiofonica sempre.
Siete informati sull'argomento?
Assolutamente sì, soprattutto sui vari cenoni di prima di Natale, del 24, che io comunque sia faccio da tradizione perugina.
Bene,
perché questa...
Ma lo faccio e... Ho la possibilità di incontrare dei parenti soltanto il 24 in tutto l'anno.
Ma che mangiate al cenone di Natale? Perché il cenone di Natale perugino era fondamentalmente nelle zone lacustri dove si mangiava il famoso tegamaccio.
Io sono di San Martino in Campo.
Lo so.
Solo pesci. Il tegamaccio è una cosa buonissima, la fanno solo dal lago, come dici bene tu.
Perché il pesce era roba delle nostre zone, capito? Quindi l'unico pesce accettato come cibo tradizionale perugino è il baccalà.
Questo non lo sapevo, però noi mangiamo soltanto pesce perché facciamo vigilia, la vera vigilia è quella di Natale alla fine, quindi una delle poche vigilie che si festeggiano, almeno dalle mie parti. Poi sai benissimo che cambiando zona cambiano le tradizioni, anche se un paese come San Martino è piccolissimo rispetto ad altri paesi dell'Umbria.
Rispetto a Pretola è più grande.
Sì, infatti. Quando arriverà lì, capirai.
Sì, lo so.
E questo possiamo dirlo che è un piccolo assaggio di quello che verrà il 29?
Sì, io il 29, Gerardo, è un piacere conoscerti perché almeno Antonio Boco mi ha convocato da te il 29.
Assolutamente faremo una cosa dedicata ai dolci perugini natalizi.
Sì, no, aspetta,
e non mancherà il coccione,
butta giù un salame,
le pinoccate e vari altri, anche un panettone proprio in Perù.
Gerardo?
Ma quelli poi mischieremo dolce e salato insieme senza problemi.
Il panettone coi ciccioli secondo me dovrebbe essere una cosa meravigliosa.
Lo facciamo fare dalla Maria.
Grande.
Senti, Gerry, ma invece il 25 che proponi? Anzi, il 24. Gerardo,
c'è la connessione che ogni tanto
vi senti. Io ho un segnale pieno, ma si vede che è un problema proprio di dopo vi dirò come sto connesso, ma ne parleremo in futuro. Comunque,
dicevo, il 24 che ci proponi?
Il 24 vi propongo semplicemente, ma qua proprio da me.
Ma un momento, infatti, dobbiamo un attimo prima presentare.
Giusto.
Gerardo, da dove ci stai chiamando?
Io vi sto chiamando direttamente dalla bottega di Perugia.
Oh, la bottega di Perugia.
Mi stanno gradendo anche questa chiamata.
Oh,
bellissima! Non ha chiamato il cibo.
La voce forse la riconoscerete, no?
Che si sente male.
Si sente male, infatti.
Portato è un timbro del Trentino Alto Adige, tipico.
Sono Paola.
Ciao Paola.
Grande Paola.
Ciao, bellissimi, bella la
puntata! Grazie!
Contaminazione di programmi in atto!
Bellissimo, infatti sì, oggi è proprio contamination.
Sì, sì.
Col bicchiere di vino!
Bella!
Perché sono 2 ore che sono qua, sono arrivato in questo momento,
Jerry.
Sì, possiamo anche concludere, vi lascio il programma.
Noi vogliamo sapere la bottega del vino, che è il nuovo locale che è stato aperto. La bottega di Perugia.
La bottega di Perugia propone a Perugia solo cose perugine. Il nostro punto di è questo.
Anche da bestemmie?
Non solo da bere, come può sembrare in questo momento, ma anche da mangiare.
Senti. Diceva Diego, anche le bestemmie?
Anche?
Le bestemmie.
Bastigne.
No, no, le evitiamo, però.
No, no, vabbè, però sai, comunque noi abbiamo tra le nostre divinità il suino, insomma, cioè noi mangiamo esclusivamente carne di maiale, quindi insomma diventa una sorta di controsenso, anche se sembra un po' peccaminoso quello che uno sta dicendo in questo momento.
Giustizia dovete mangiare!
No, qui ho avuto una percentuale di persone vegetariane e vegane.
Ma non esiste. No, ma allora hanno sbagliato posto.
Non lo sono più.
Questo è come sul film Ogni cosa è illuminata, quando dici sono vegetariano. E va bene,
soltanto l'odore di questo che vendo, e già lì praticamente c'è un impazzimento. Oggi me l'ha detto, l'avete detto voi, come si chiama? Qui sta arrivando altra gente, quindi se volete vi lascio la trasmissione.
No, dicevamo, no, dov'è questa bottega di Perugia? Diciamolo, Gerardo, no?
E vendo sostanze stupefacenti.
No, dicevo, Gerardo, mi senti? Gerardo?
Gerry?
Sì. Ecco.
Mi devo aspettare che c'ho gente, siamo, però comunque sì, mi ha fatto molto piacere fare questo collegamento.
Gerry, possiamo ricollegarci anche più tardi, se vuoi. Parliamo un
attimo. Va bene.
No, comunque dicevo, la bottega di Perugia è vicino, cioè in piazza Morlacchi. Quindi per chiunque volesse venire ad assaggiare questi prodotti.
Perché ha un
tipici.
Calendario ricco di eventi anche per il mese di dicembre. Perché ormai è gli sgoccioli.
Anche tua sorella Amelia, che è
sì,
una volta.
Lo so, mia sorella è venuta già, giusto. Sì, e infatti molto presto vedrai anche la mia faccia, direi, ecco.
Si è presentata così, sono la sorella di Amelia.
Così proprio, bene.
Prendendo già un bicchiere di vino.
E infatti mi è tornata a casa un po', direi che ha bevuto degli ottimi vini, mi ha detto.
Ha bevuto e cenata bene, è tornata.
Niente, la connessione questa sera non ci sta.
Gerry?
Sì, mi sento.
Eccoci. Ascolta, dici. No, allora, c'è un calendario ricco di eventi, diciamo. Lunedì avete fatto la presentazione del manifesto d'Italia Wave, se non erro.
Abbiamo 20 iscritti e il bando è uscito da poco. Il prossimo appuntamento è venerdì con la tombola di Natale. Appuntamenti il 29 con Antonio Boco e Diego Mencaroni, parleremo dei dolci natalizi del dialetto perugino.
Benissimo.
Quindi, ragazzi, Perugia.
Ma adesso tra l'altro ne parlo anche qui, insomma, in anteprima.
È l'anteprimina qui alla radio.
Gerry? Stasera la connessione è un attimo così, come
connessione
dire.
Un po'.
Va bene, dai, ci ricolleghiamo più tardi magari, va bene?
E intanto ci ricolleghiamo più tardi.
Ciao Gerry, buon lavoro. Niente,
e qui intanto sono venuti due sconosciuti, i soliti ignoti. Puoi dirlo, stavolta lo puoi.
Ciao ragazzi.
Oh, bella.
E adesso lei.
Ciao Ayu.
Bella, grande, grandissimo.
Allora, qui detto che Prince era rimasto un attimo così tra al primo.
Allora, al primo abbiamo detto che le famiglie, insomma, adesso si fanno due primi. Il secondo primo sono fondamentalmente pasta al forno, oppure la cosa vera del secondo primo è che se avanza o se uno si stufa di fare cappelletti, fai cannelloni, perché di solito l'impasto dei cappelletti uno lo fa sempre in eccesso, dopodiché deve essere consumato, quindi si fanno i cannelloni, l'impasto è lo stesso, si estende, si arrotolano e diviene pasta al forno con questa carne. A proposito di vegetariani, io, nel senso, tutti gli anni facciamo questi pranzi allargati di famiglia e per una strana coincidenza abbiamo due tedeschi, che uno è il marito di mia sorella, l'altro è la moglie di mio cugino, e i tedeschi, pare che vada molto in voga in Germania, sono vegetariani, e succede sempre sta cosa che uno gli propina i cannelloni, no, sono ripieni, però i cappelletti, ma guarda che i cappelletti, però non c'è la carne, ma la carne è dentro l'impasto. Però alla fine, insomma, accettano e mangiano. perché come diceva Gerardo, alla fine se uno viene qui da queste parti, anche i più intransigenti dei vegetariani alla fine diventano
cede.
Sì c'erano, io mi ricordo una volta ma io sono vegetariano, questo è prosciutto, cioè nel senso oppure il sugo di carne, cioè un vegetariano deve mangiare per forza perché alla fine è la pasta, a parte queste cose. Sul secondo abbiamo detto che il secondo tradizionale era il bollito, cioè quindi la carne del brodo, quindi cappone e carne di vitella, oppure arrosto, che è una cosa abbastanza recente, ma l'elemento fondamentale del Natale insieme ai cappelletti è il gobbo.
Il gobbo,
onore al merito,
onore al gobbo, perché il gobbo
c'è dietro io sento la curva,
sento che partono di là. Ragazzi, qui ci sono due maretti, intanto magnateli perché sennò vanno a sparire. Voi altri l'avete presi. Allora, il gobbo Melia è una parmigiana.
La parmigiana, ok. Aspetta. Vai.
Ma non è fatta con le melanzane, le mele malate, mele insane.
Ok. Vedi? Non è l'etimologia.
Alessandro Borghese dice
che, e tra l'altro a me non piacciono le melanzane, quindi, o mulignane, come dalle parti tue come si chiamano?
No, le melanzane.
Perché per esempio a Napoli sono le mulignane, no?
Le mulignane.
Mulignane, no? Vedi, quindi siamo delle zone mulignane. E le mele malate, le melanzane, oppure non è una parmigiana di bietole, ma è una parmigiana di cardo.
Di?
Cardo. Il cardo o gobbo in perugino, gobbo perché ricurvo, perché si piega al crescere, è una pianta come un serano a coste molto più larghe, molto più grande e spinoso, tant'è che vinidificava una volta un famoso uccello detto il cardellino, perché le punte del cardo erano talmente spinose che evitavano che altri predatori andassero poi a mangiare nel nido del cardellino. Il cardo viene fasciato, viene coperto con dei giornali, con delle riviste, cioè se tu vai nei campi perugini da ottobre e vedi delle piante coperte da giornali, perché sennò diventa nero, quindi deve avere questa colorazione,
quindi è una verdura tipo.
Allora la parmigiana di gobbo è una delle cose più complicate da fare, perché si fa in almeno due giorni. La prima giornata viene impiegata a parte a tagliare, ma a sfilare il cardo, perché c'è presente come è fatto il serano a tutti quei filini.
Sì.
Tu pensa, un serano più grande che ha dei fili veramente molto più grandi e che sono molto più, come si dice in perugino, lendenosi, cioè nel senso sono lendenosi, no Ricky? Dimmi in termine italiano o anche in inglese lendenoso, per dire lendenoso. Stoppaccioso, nel senso che te vanno
ho capito.
E quindi il gobbo va sfilato. E sfilare il gobbo, ti dico, è un'attività difficilissima. Ah, dopodiché va lessato, ok? Va fritto
pure. Beh,
perché per fare la parmigiana
è giusto, friggi,
e poi ripassi,
la passi anche nella farina,
ripassi al forno, chiaro. Quindi è il gobbo. Andrea, com'è il gobbo?
È fantastico.
È superiore. È la parmigiana più buona che esista. È il gobbo è il cibo tipico del Natale perugino. Dopo il gobbo sono tutti a posto. A quel punto vengono serviti i dolci. Vogliamo parlare di dolce adesso?
No, io direi che possiamo mandare una canzone. Secondo me è estremamente natalizia, che porta molto quella, come si dice,
quell'atmosfera
che non è lendenosa,
ecco.
È bella questa canzone, è gioia.
I'm so happy 'cause today I found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay 'cause so are you. We'll go here's Sunday morning, every day for all I care. And I'm not scared by my candles.
Capita molto spesso, comunque alla fine delle feste di Natale c'è uno che dice qualcosa di molto importante.
Silenzio, ragazzi! Papà ci vuole dire qualche cosa.
Beh, anche questo Natale ce lo siamo levato dalle palle.
Ecco, questa...
Oh, benissimo! Perché, veramente d'accordo.
Comunque,
anche
Riccardone Garrone, e questo che film era, ragazzi? Vacanze
Panico.
Di Natale.
Ma, il primo.
Ma quale? 1983.
Il primo.
83.
1983.
Il primo, quello, magari nel bagno c'è anche tutto. Magari sono così tosti.
Terrificante.
Siamo lì la mutanda. Ma, quello, no?
Sì. Ma lo sai qual è la cosa veramente faiga di questo film? Che era una via di mezzo tra Sapore di mare e Vacanze in America. Cioè, i personaggi erano riusciti, si capiva chi era, chi non era.
E poi, però, è stato un prototipo di generazioni cinematografiche.
Dall'83 stanno a fare ancora.
Che ci portiamo avanti, insomma, che c'è la vostra età, ragazzi. Anzi, sono più vecchia di voi, insomma.
E c'è questa, le Vacanze di Natale 95. La canzone è quella la The Scatman's World.
Col panettone veramente ha comprato un napoli.
Questa va molto bene.
Panettone.
A molti sta un po'. Diego, dolci?
Dolci, dolci. Allora, bravissimo. Il panettone non è un dolce perugino, però, però chi mangia il panettone senza i canditi, secondo me...
No, dai, via, non mi dico così.
I canditi sono buoni.
No, a me non mi
piacciono. No, perché, allora, per esempio, io penso al Torco di San Costanzo, no? Che è il dolce della, della festa del Santo Patrono di Perugia. Che sì, è un panettone fatto alla forma perugina come un torcolo, che c'ha uvette e canditi, però c'ha anche l'anice e c'ha anche pinoli, però i canditi ci vanno messi.
Vabbè, ma, sono scuole di pensiero.
Sono scuole di pensiero, sì, il panettone.
But it is another one. But infatti it is... è quello senza canditi. Chiusa, scusate.
Però, 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 però. Ecco, ecco, la cosa bella degli ultimi Natali sicuramente sono stati gli Eli che ci hanno regalato delle canzoni meravigliose, quelle però. Allora, sui dolci, una cosa importante è legata alla tradizione proprio culinaria, storica perugina. Allora, e io dico una cosa, noi siamo, e ascoltate la radio, guardate la radio come batto sul tavolo, noi siamo etruschi. Oh. E tutto questo ci contraddistingue dalle culture.
Applauso.
No, applauso.
No, 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 scusate, scusate perché adesso non voglio la clac. Però noi ci contraddistinguiamo da tutto quello che è la cultura del sud-est dell'Umbria rispetto alla cultura del nord-ovest e toscana. Perché la nostra cultura è una cultura che sicuramente è ereditata dagli etruschi. Ormai è palese, conclamato, che gli etruschi venivano dall'Asia Minore e che abbiano importato tutta una serie di tradizioni, tra cui quelle anche, per esempio, dei dolci. I nostri dolci sono tutti dolci a base di pasta di mandorle. Mentre invece, se noi andiamo, o valichiamo il Tevere, andiamo verso sud-est, sono tutti dolci a base di pasta di o che hanno delle noci tra gli ingredienti fondamentali. Le noci, che sono un ingrediente, che sono una frutta secca tipica del nord Europa, importati dalle invasioni barbariche, quindi dai ducati
Longobardi,
grazie Ricky, di Spoleto. Quindi, per esempio, noi prendiamo a Spoleto c'è la rocciata e a Terni c'è il pan pepato. Sono dolci tipici di quel periodo, mentre invece da noi i dolci sono gli amaretti che abbiamo mangiato adesso, che sono fatti a base di pasta di mandorle, e il torciglione. Il torciglione Melia è una sorta di serpente, mm-hmm, che se tu adesso vai da Sandri o da tutti i dolci, le pasticcere di Perugia,
non ancora ci posso entrarli, però a breve ci entrerò.
Non si può dire, c'è il wanted, tu non puoi entrare.
Vabbè,
entra tranquilla.
Però se vai da altri fondi, tipo lupi,
da buona terrona, sono abbastanza superiore.
Ci hanno un torciglione meraviglioso. Adesso pubblicità al forno lupo.
Ok, vai.
Ci hanno un torciglione.
E come è fatto questo torciglione?
Il torciglione è fatto a forma di serpente. Sì. Ma la tradizione vuole che non sia un serpente, ma sia un'anguilla, che sia un dolce tipico dell'area del Trasimeno, e che sia fatto a base di pasta di mandorle, come gli amaretti, e che poi sulla schiena abbia mandorle e pinoli infilati, e gli vengono fatti degli occhi con le ciliegie candite e la lingua con altre cose candite. Comunque sia, questo è il dolce tipico, che è il torciglione. Adesso non mi ricordo comunque fatta lì. Comunque,
ma è morbido,
sì,
come consistenza
quanto gli amaretti. Ci devi bere dietro, perché okay, come ci piace, le magna asciutte,
come la tradizione umbra prevede.
A me quando ero piccolino mi avevano fatto scrivere alle elementari una storia sul torciglione.
E qual era?
Non me la ricordo.
Allora, in ogni caso, avendo quella forma circolare, è la classica forma dei torcoli, è la classica forma ciclica di ogni dolce perugino che si rispetti, tipo il torcolo di San Costanzo. Tutto inizia e tutto finisce. Attenzione, attenzione.
Il cetriolo.
Il cerchio, ma molto molto buoni sono gli amaretti che abbiamo mangiato stasera, stesso discorso. Ma il vero dolce è controverso, perché c'è a chi piacciono, a chi no, a chi piacciono solamente i neri e a chi piacciono solamente i bianchi. Ecco. Sono le pinoccate.
E qui ci vogliono i Carmine Burana.
E ci vogliono veramente. E veramente, perché le pinoccate sono, è un dolce fatto con l'albume
e tanto
zucchero e, proprio... e i pinoli. Ah. E poi hanno la versione al cioccolato. E di solito uno le compra e le pinoccate sono fatte, una nera e una bianca.
Cioccolato e limone.
E limone, bravo Ricky, è così. Cioccolato e limone. E c'è, da chi piacciono solo quelle bianche.
E chi piace
solo quelle nere. Da chi non ne piace nessuna di due, da chi come me, e si vede per la mia, diciamo, forma, e mi piacciono tutti e due. Ecco. Però, ecco, le pinoccate sono il vero dolce natalizio. Il pranzo di Natale di solito si comincia intorno alla mezza. Se Dio vuole finisce alle 4. Dopodiché, dopodiché si va verso il bar più vicino. Ora, a dire che uno va a smaltire, vuole. Ma la cosa bella è anche la cena di Natale, perché la cena di Natale riprende alle 7:30, rimangiano tutte le cose che sono avanzate il giorno prima.
Certo.
Addirittura in certi casi viene fatta la stracciatella.
Che sarebbe
la stracciatella,
cioè si fa un mix,
sarebbe no. con il brodo dei cappelletti. Nel brodo dei cappelletti vengono cotte delle uova sbattute prima con del formaggio e della scorza di limone. Queste danno, quando vengono gettate nel brodo bollito, danno una forma quantomeno di stracciata, per questo si chiama stracciatella, e ecco, si rivede questo brodo per digerire.
Però...
Dopodiché il giorno dopo Santo Stefano, e rincomincia un'altra volta la sarabanda, e che una armagna, non è che a Santo Stefano deve rimangiare ancora... le stesse cose che ha mangiato per Natale.
Certo.
La cosa buona è che ci sono abbastanza giorni fino a Capodanno, dopodiché il Capodanno è una festa recente. Però voglio far notare una cosa, che il giorno della Befana, il giorno dell'Epifania, si mangia, che è la prima Pasqua dell'anno, nelle famiglie tradizionali si mangia la torta di Pasqua. La prima torta di Pasqua viene mangiata il giorno dell'Epifania, perché è considerata la prima Pasqua dell'anno.
Però.
E quindi, fuori
io tradizionale... Io non capivo mai, la sega dice il giorno di Pasqua.
E si mangia, è la prima Pasqua dell'anno, e si rimangia la torta di Pasqua.
Diego, il passatello?
Il passatello è una cosa meravigliosa, che è un surrogato della, ecco, vedi, della stracciatella, che si fa sempre, perché poi alla fine invece dell'uovo, bravo, bravo, grazie Matteo che mi hai consigliato.
Io non l'ho mai mangiato, voglio mangiare.
Anche perché è più povero dell'uovo, perché il passatello viene fatto col pan grattato, parmigiano, un uovo solo e tutto il resto è pan grattato, e sempre la scorza di limone. Vengono passati tipo pellet.
Ah,
sono dei piccoli pezzettini di pelle. Okay.
Visto così.
Una macchinetta, è vero?
È vero, cioè vengono fatti tipo pelle,
sì, sì.
Per questo si chiamano passatelli, vengono messi nell'acqua e sono buonissimi. Nella zona di Urbino, ma questa è una cosa che a me piace, adesso non vorrei parlare di tradizioni di cultura che non sono proprio nostre, con lo stesso impasto di passatelli si fa la pasta nel sacco, che è una cosa ancora più buona.
Buona.
Ci vorrebbe un'urbinata per spiegarla.
Prima o poi avremo.
Sentite, io adesso a Campobasso, no? Vogliate, che mangiate?
Noi mangiamo l'impossibile, però comunque la vigilia si mangia pesce.
Ecco,
cioè,
è una vigilia di pesce.
Sì, sì, no, totalmente di pesce.
E avellino,
l'anguilla non manca mai.
Si fa soprattutto l'insalata di rinforzo.
Sì, l'insalata di rinforzo.
già il nome, ecco.
Ieri sera mi decantava le lodi.
È un piatto unico, diciamo, per iniziare.
L'insalata di rinforzo, iniziare, secondo me. Già il nome, insomma.
Fiori. Cioè,
che cosa c'è nell'insalata?
Le olive bianche.
Olive bianche, cavolfiori, olive.
Le olive bianche?
Cioè, soprattutto i peperoni sott'aceto.
Quello che manca è la verdura, quella fresca.
È cavolfiore. Cavolfiore, però bollito, fresco. Si parte con questo e poi si continua.
Ma le olive bianche?
Le olive bianche sono buonissime.
Ma dove le trovate? Ma le olive bianche,
diciamo, la maggior parte, le più buone, arrivano dalla Sicilia, insomma. Sicilia, ma, Calabria.
Ma di che colore sono le olive bianche?
Le olive bianche sono verdi. Come mai le chiamate bianche?
Ecco. No, io perché, cioè, nel senso, ecco, guarda, senti il mio suocero che mi diceva, senti come sono buone queste olive bianche.
E sono verdi, però.
Comunque, vai, si trovano anche qua.
Sì, sì.
Beh, da Gaeta andare giù, no, le origate tutte buone.
Sono tutte bianche.
Sono bianche e buone, tra l'altro.
È come il vin nero e il vin rosso.
Anche olive secche si mangiano, nere.
Sì, sì. O il vin bianco.
Il peperoncino.
Però era stata bella, quella iniziata del rinforzo ieri.
Dai, rinforzo.
Vabbè, dopo diciamo l'antipasto.
Che diciamo che l'iniziata del rinforzo il baccalà non manca a tavola. Cioè, come
ah, già, vero, vero.
Contorno.
Il capitone. Contorno,
il capitone, che mio nonno puntualmente ce l'ha vivi sul balcone, che girano in questa conca di acqua. E tu come vuoi l'anguilla, col fuoco acceso, lui è pronto, là, papà, la taglia, la squarta.
Sai
sangue.
Che film mi ha ricordato questa cosa? Parenti serpenti, non so se l'hai
Parenti
mai visto.
Serpenti, mentre mi ricorda anche un film di Bella Vista, il famoso capitone che si perde in casa.
Anche, vero, giusto. Bella, bella.
Oh, a me ne ripiamo fiato.
Andiamo
dai.
Con un pezzettino un po' elettronico, leggermente. Questi due sono due DJ strano, dici? Vabbè, però questa non è la prima volta che
l'hanno mai mangiato il zoo rinforzo.
Chissà se l'hanno mai mangiato senza la rinforzo. Però secondo me gli serve un pochino.
Bookshake,
che grande.
Sì, sì.
Noi siamo a radiofonica, i tempi sono sempre estremamente
stretti. Proprio.
Noi ci troviamo in un'unica sera a dover affrontare tutte le festività che sono racchiuse in questo lasso di tempo.
Concentrare 15 giorni in un'ora,
15
non è
giorni in un'ora è difficilissimo. Io quindi andrei con l'ultima parte dell'anno.
Eh sì.
All'1:30, ora illegale del maestro Canello, vale a dire alla mezzanotte reale, la città salutò esplodendo l'anno nuovo.
Io sono l'una e mezza. L'una e mezza?
Ma allora c'hanno... Vabbè.
Ah, è lo stesso, alle colonne. Andiamo tutti a casa mia, con una bottiglia nuova di Brunella Pallor.
Tutti a casa da tazzi.
Via! Auguri a chi è che viene nella mia macchina? Ho 7 posti liberi.
Attenti sotto!
Buttate, buttate! Buttate! Nuova roba nuova!
Guardando!
Beh, io quasi quasi la lascio parcheggiata qui.
Mamma mia, che ricordi?
Tutti
guarda,
gli anni, tutti gli
ricordi?
Anni si fa questa cosa, facciamo arrivare.
Beh, ma il maestro Mario Canello, secondo me,
è over the top.
È, un, è veramente, va per come suonava, per le canzoni che faceva. La raspa, la raspa, titolata La raspa. Poi una sera invece, adesso meglio, invece di fare quella musica elettronica di prima, che è bella e tutto quanto.
Non ti piace?
No, no, non mi piace, però dovresti anche mandare La raspa.
Va bene.
Ma parliamo di gioco d'azzardo a questo punto.
Ma certo, perché la notte di Capodanno voglio sempre stare.
No, non è la notte di Capodanno.
È la notte allora, di Natale.
Allora, noi dobbiamo fare un distinguo perché oramai la globalizzazione, diciamo, ci ha tolto ogni piacere, cioè nel senso se mangi la torta di Pasqua d'estate, il torco di sangue, il panettone d'estate, non lo so. Allora, la cosa vera è che una volta si giocava d'azzardo dall'8 dicembre al 6 gennaio. E quello era l'unico momento che era moralmente considerato buono per giocare d'azzardo. Adesso invece ogni bar è un piccolo casino con le loro slot machine, con lotto istantaneo, con tutta una serie di cose. E i giochi d'azzardo erano giochi essenzialmente di carte. E in ogni posto d'Italia dove vai, credo che ci siano dei giochi d'azzardo differenti. Per esempio il 7 e mezzo, c'è il 7 e mezzo che si gioca a Perugia, che è diverso da quello che veniva chiamato il 7 e mezzo veneziano. 7 e mezzo veneziano, il banco teneva una carta da una carta per uno, mentre invece quello perugino da una carta, il banco tiene una carta da una carta all'altra, poi si scopre e ovviamente si gioca a 7 e mezzo. Ma il 7 e mezzo è un gioco tra virgolette italiano, sempre tra giochi italiani, ma sicuramente molto giocato a Perugia durante il periodo di Natale. C'è la bestia o beschia, detta in Perugia una bestia, ed era un ed
è
un
tipica
gioco...
di qui oppure è no, 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 martigiana?
No. Credo che sia un gioco a livello nazionale, però qui si giocava molto. Qui si giocava molto, tra l'altro dicevo con Riccardo prima se stava scherzando sul fatto che adesso col poker online, con tutto quanto che ci sono,
ho trovato la mia rovina su Snai, perché c'è veramente la bestia online.
C'è la bestia online.
Però io so che è un gioco a perdere, è vero?
È cioè, è un gioco veramente che ti crea veramente dei problemi. Tra l'altro, Gin Bestia in perugino, oltre
a Gita
Bestia, cioè significa che la situazione è andata male.
Ecco.
Perché sicuramente uno un bestia si va anche col 3.
Ah.
È meglio averci
quante volte
ecco è meglio averci il re in cavallo, secondo me, che averci in tresciutto. Però e poi vabbè anche il re in cavallo, sì, vabbè, però insomma
no però io un attimo più di tranquillità,
sì,
anche due briscoline,
anche oddio mio, nel senso qualche volta è meglio averci anche tre carchi, però dipende insomma uno come interpreta la bestia. Comunque sicuramente la bestia è un gioco abbastanza cattivo, maligno. E però è il bello del gioco d'azzardo, dopodiché uno ecco giocava una volta solamente in questo periodo. E poi ci sono altri due giochi d'azzardo che io conosco che erano tipici del Natale. Uno era il cimino, che era una sorta di poker Texas Tielli Tutti, fatto con le carte piacentine, perché da noi si usano le piacentine, ma comunque
lo sappiamo,
con le carte da 40, che prevedeva tre carte in tavola e le tre carte si sommavano, chi si avvicinava più alla somma vinceva, oppure se uno aveva tre carte uguali vinceva e via dicendo.
E te, una brutta notizia, c'è anche questo,
c'è anche il cimino,
sì.
Ecco, allora significa
l'ho inventato tutto proprio.
No, sicuramente non ci sarà online il sorchetto. Il sorchetto era un gioco era banale quanto rubamazzo, che non è, aspetta, Madonna, c'era un giochino a Napoli tremendo.
No, la stoppa è bellissima.
No, adesso aspetta che non viene in mente, che
tipo il cimino.
No, tipo asse prendi tutto, una cosa.
Asse prendi tutto.
Asse coglioni.
Quella cosa
del genere, sì, a voglia. Che tu il primo gioco
non dovevi parlare con un altro. Comunque il sorchetto era un gioco molto semplice. Si rovesciavano le carte fin quando uno, se ti capitava il 4 di denari, prendevi tutto il mazzo. Gioco abbastanza banale. Però se ti capitavano re, assi, uno prendeva, smezzava, cioè queste cose del genere, se ti capitava il 4 denari prendevi tutto. Gioco abbastanza tetro e anche molto semplice, che prevedeva questo. Ora, come dico, una volta, adesso io credo che i giovani d'oggi giochino anche a Natale a Texas Hold'em. Che sinceramente, cioè, è abbastanza castrante, per ancora un altro esempio di come uno perde le nostre tradizioni, le perde da un punto di vista culinario, le perde da un punto di vista culturale, le perde da un punto di vista di costumi, e anche per esempio nella tradizione proprio più semplice del gioco d'azzardo natalizio, perché sicuramente, per esempio, mi era capitato una volta di vedere molta più gente che giocava il Texas tradizionale, che adesso non so come si chiama, se quella texana.
Allora, io sapevo una cecchina la texana.
Per esempio, un grande Texas, un grande gioco che si faceva con le carte da poker era la Telesina,
che viene
da Telese, in provincia di Benevento, che in Perugino poi era richiamata la Teresina, e sta cosa mi faceva impazzire, era la Teresina, ma invece era un gioco di carte che viene, sì, nel senso, sì, era un poker fatto con da. È vietatissimo, ma come tante altre cose, come per esempio.
Sì,
anche, sì, è vietato nei bar. Come anche il CIPS, tutti i giochi d'azzardo sono vietati. Però uno giocava la Telesina, ma mi piace molto.
Teresina.
Era meraviglioso, sentì anche i vecchi che chiamano la Teresina. Sì, anche perché insomma Telese penso che in pochi lo conoscevano, mentre invece la Teresa
è più nota, direi.
Ragazzi, siamo arrivati.
Siamo alla fine, arrivati. Siamo agli sgoccioli questa
siamo
sera.
Siamo arrivati agli sgoccioli
anche,
alla fine. Abbiamo anche valicato il passo.
Sì.
Direi che possiamo cominciare con i saluti, perché è fantastico. Allora, innanzitutto.
Purtroppo,
la fase subito di studio.
Tra l'altro, tra i giochi, voglio dire che noi. Questa cosa è un po' un sassolino che mi voglio cavare da una scarpa da un po' di tempo.
Anche un po' un bel matoccio.
Anche un bel matoccio, perché io, Riccardo, per esempio, anche i ragazzi di Umbria Trash, avevamo da un paio d'anni fatto la tombola in Perugino.
Ah, è vero,
e che è stata poi adesso commercializzata in maniera anche abbastanza, io dico questo aggettivo, mi prendo tutte le responsabilità, viscida, da qualcun altro per metterla sul mercato per fare questa tombola in Perugia. Noi l'avevamo fatta come sempre, senza scopi di lucro, se non quello di fare una serata e rendere piacevole una serata alla gente, come insomma. Mentre invece adesso vendere una tombola in Perugino a 35 euro,
Madonna,
sinceramente un pochino ci dispiace. A parte questo, noi faremo una serata, una tombola in Perugino il 28 di dicembre alla Fraschetta Ponte Vallecie, per l'osteria alla Fraschetta di Ponte Vallecie.
Glauco.
Presa.
Dai. Bella, ci piace.
Sì, quindi insomma.
Presa. Perfetto.
Andata.
Allora, Amelia, io direi che possiamo cominciare a salutare.
Sì, certo.
Saluterei in primis Diego.
Grazie. Gran maestro.
Grazie. Oh. Io vi ringrazio, è stato un piacere tornare da voi.
Un piacere per noi.
Fa sempre piacere.
L'anno prossimo invece partiranno i quiz, spero.
Sì,
vedo l'ora.
Il prossimo anno riparto i quiz, speriamo veramente di fare questa cosa che si diceva con Matteo. Per il rapporto tra il perugino e l'inglese, come takes good, toma bien, prend bien, e via dicendo, insomma, in tutte le lingue del mondo. Io spero veramente Tra l'altro mi dispiace che è partito da poco un ragazzo giapponese che era andato in fissa col perugino, al quale avevo dato non so quanto materiale, che gli era presa benissimo.
Possiamo fare sempre un collegamento Skype.
Lo potremmo contattare, come potremmo anche vedere, ecco, perché per esempio sul perugino parlato dagli stranieri è veramente impressionante il livello di parlata perugina che hanno molti lavoratori stranieri, soprattutto quelli che fanno i lavori più a contatto, diciamo. Io ci ho avuto i muratori a casa, era bello sentire i marocchini che parlano dammi la staggia,
c'è un amico mio che dice ah, io l'ho perso l'accento che l'ha preso, oh frego raga, bellissimo.
Ecco, sì, lo conosco, chissà,
vagamente.
Poi
Riccardo Wikidonka.
Eccoci.
Salutiamo Gerardo dalla bottega di Perugia.
Esatto. E ricordiamo anche gli appuntamenti.
Il 29 sono da lui,
Il 29.
Con Antonio Bocco, che è stato da voi, no?
Sì. Anno scorso.
Ah, tra l'altro,
anno nuovo.
Ah, scusate, visto che siamo in questo momento,
bravo,
scusate, vorrei fare una piccola parte grammaticale che stasera non abbiamo fatto. Forse sforiamo?
Due minuti.
Allora,
due
in perugino, per definire l'anno nuovo, il prossimo anno ci sono due modi. Anno nuovo,
quindi diremmo ora,
no? O un altro anno.
Quest'estate avremmo detto un altro anno.
Se noi ci vediamo quest'estate, se noi avessimo detto ci vediamo a gennaio del prossimo anno, ci vediamo un altro anno. Ora ci vediamo anno nuovo, perché
anno
siamo
nuovo,
talmente
cioè,
vicini,
siamo vicini
al prossimo. Mentre invece l'anno passato è semplicemente anno.
Anno. Oh. Perfetto.
L'hai fatta anno.
Come diceva un famoso, cerchiamo di fare tutto per bene e facendo.
C'è un noto commentatore televisivo perugino che crede che anno sia italiano corretto, perché non vorrei che facciamo come anno.
Ah, proprio.
Sì, certo.
Ci sta, insomma. Va bene.
Poi. Gli altri ospiti della serata.
Gli ospiti non paganti.
Solo la voce. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao Andrea. E ragazzi,
e giù nelle retrovie.
E la voce,
ciao Andrea.
La voce
ciao,
di spessore.
Ragazzi.
Eccolo.
E poi abbiamo qui
il bluesman.
Batterista dei Martins Gumbo.
Blues band.
Che avremo ospiti anche l'anno prossimo.
Anno nuovo.
Scusa, vedi.
Dipende, perché se sia gennaio è anno nuovo, se sia febbraio è l'altro anno.
Ah, ok. Perfetto.
Luigi.
Ciao ragazzi.
Luigi.
Poi salutiamo Drugo, perché
Drugo, il mitico Drugo. Sì, che dice che sta tornando a Perugia, dalla grigia. Sta tornando.
Salutiamo Francesco, che è qui tutto l'anno. Facciamo tanti auguri a Francesco.
Esatto.
Facciamo poi tutti gli auguri alla redazione radiofonica.
Esattamente.
Auguri a tutti quelli che ci hanno ascoltato tutto questo anno passato. Faccio gli auguri a te, Amelia.
Anch'io faccio gli auguri a te, Matteo.
Grazie altrettanto.
Grazie, una pacca sulla spalla è più che sufficiente.
E andiamo, ci vediamo, ci sentiamo.
Ci sentiamo
forse
l'anno
ci
prossimo.
Vediamo anche l'anno prossimo.
Forse ci vediamo e
forse ci vedremo.
Sì, e forse ci vediamo proprio in web.
In web streaming,
un webcam.
E concludiamo con una canzone, non so se la ricordate. Lui prima non piaceva il pesce, poi gli è cominciato a piacere il pesce. Prima era biondo, adesso è moro. L'hanno anche arrestato. Era il grande Giorgione Michael.
Una persona a modo.
Che ha iniziato con Iwam. E come è tipico nelle canzoni, molto spesso queste famose, i gruppi punk, qualsiasi tipo di gruppo punk si cimenta nel rifare una di queste canzoni. Io ho scelta una proprio a figa di gatto, precisa.
Last
Christmas.
Ma punk.
È un gruppo punk che ha rifatto
punk rock.
The final.
The final.
Sì, era l'unica che mi sconfigge. C'era anche quella di Mariah Carey rifatta dagli Zebrahead.
Mamma mia.
Però io direi che possiamo tranquillamente salutarci proprio.
Allora, buon Natale.
Quindi buon Natale, buon anno
feste.
Nuovo, buone feste,
buona
Befana.
Buon tutto. Bella.
Buon tutto. E quindi
è l'anno prossimo,
è
sempre
buona.
Solo su
radiofonica.com.
Ciao ragazzi.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Diego, scusa, potresti salutare come sei solito tu?
Chiamateci, il nostro numero è 100. Last Christmas I gave you
my heart and the very next day you gave it away. Beh, è punk rock, non è punk.